Radio Onda Rossa, martedì 18 giugno. Ciao a tutte e a tutti. Come di consueto, i nostri contatti 06 49 17 50, ondarossa.info è il nostro sito internet, e ondarossa@ondarossa.info è la nostra mail. Ultima puntata per noi per questa stagione, ci si risente a settembre. Oggi cerchiamo di fare una puntata un po' particolare, visto che è l'ultima della stagione, la dividiamo in pratica in due parti. Adesso ci dirà di più in collegamento telefonico. No, scherzo, ciao Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutti, ciao a tutti.
Allora,
la dividiamo in due parti.
La dividiamo in due parti, l'ho detto.
Poi,
no?
Non so proprio due metà esatte, però insomma, nella prima parte vedremo un po' per quello che insomma che possiamo, un po' dei consigli per gli ascolti per l'estate, insomma, che sta per arrivare, che è già arrivata a livello di temperature quantomeno.
Io
quindi tutta...
spero si alzi ancora qualche grado, però ancora non sono soddisfatto.
Vedrai che ti accontenteranno. Comunque tutta roba uscita nelle ultime settimane, diciamo così, roba che a noi, musica che a noi piace e che appunto vi consigliamo. La parte finale, la seconda parte della puntata, la dedichiamo a un evento enorme che è successo in realtà più di 10 anni fa, ma ne abbiamo avuto notizia soltanto la scorsa settimana grazie al New York Times Magazine, cioè gli incendi che hanno colpito gli studi della Universal, in cui sono andati persi, è andato perso un patrimonio, la Notre Dame di tutti, esatto, gli amanti della musica. Cioè, si stima, per dare un ordine di grandezza, che sono stati persi per sempre 500.000 master originali di altrettante canzoni. Faccia. Quindi, insomma, a questo dedichiamo la seconda parte, sì.
Io inizierei, però prego, andrei proprio subito al sodo, quindi facendo ascoltare subito un po' di musica. Partiamo con il primo gruppo che abbiamo scelto, non un album di inediti in realtà, ma un album di session rimaste finora inedite per gli Shellac del mitico Steve Albini, registrate in occasione dell'altrettanto storico programma radiofonico della BBC di John Peel tra il 1994 e il 2004. L'album, a quanto riferito dallo stesso Albini, è l'anticipo di un disco nuovo, quindi un disco con brani nuovi e brani originali. Noi intanto ci godiamo da The End of Radio la traccia che apre questo splendido disco. La canzone si chiama Spoke, loro sono gli Shellac.
Radio 1, play the drum!
E vai, iniziamo così, soft, eh? Non ci facciamo parlare dietro da nessuno. Non mi fa basso, perché ho già abbassato.
Ma sei stato velocissimo.
Sono stato velocissimo, neanche mai visto.
Comunque Steve Albini certamente i master non li affida a nessuno. Sono convinto che i suoi master li tiene gelosamente
custoditi nel suo studio. Lo penso anch'io.
Comunque, il secondo nome in scaletta, il secondo nome che vi consigliamo, il secondo consiglio per gli ascolti, diciamo così, è quello del, sono le Slater Kinney. Per chi non le conoscesse, una band storica dell'alternative rock statunitense. Loro sono di Olympia, in particolare dello stato di Washington, band che è nata nel 1994. Dopo 10 anni di silenzio sono tornate sulla scena nel 2015 con un album splendido, No Cities to Love, e il prossimo disco è stato già annunciato da parecchi mesi, sarà annunciato addirittura a gennaio. Se ne è parlato tanto perché a produrre il disco è stata San Vincent, cioè Annie Clark, e questo ha creato molta discussione perché molti fan della prima ora della band dei Slater Kinney, insomma, ha temuto il troppo peso, la troppa influenza
dell'artista sul
del personaggio della produttrice. E comunque, finora
è difficile così, cioè non poi fa niente, c'è sempre qualcuno a cui non stanno bene le cose.
Sì, è un mondo pieno di polemiche.
È un mondo veramente difficile.
Comunque, vabbè. Al di là delle battute, capisco anche la insomma, sono due mondi abbastanza distanti. Lei comunque è, nonostante sia una grandissima chitarrista rock, cioè tutto quello che fa è un pop di grandissima qualità, quindi l'accostamento con la musica di Slater Kinney era faticoso, insomma, da immaginare. Finora i due pezzi che sono usciti sembrano dire che il disco che uscirà il 16 agosto sarà un gran disco. Il disco, non ho detto il titolo, si chiamerà The Center Won't Hold, e segnerà anche il passaggio, abbandoneranno insomma la loro storica etichetta, la Sub Pop, e passeranno alla Mom Plus Pop. E la canzone che abbiamo scelto si chiama Harry on Home. Prima di farvela ascoltare, nella nota stampa che annuncia il disco, una delle tutte e tre cantano, insomma, e Kerry Brownstein, che è voce e chitarra della band, ha scritto questo: mischiamo sempre il lato personale con quello politico, ma in questo disco, a dispetto del pensare ovviamente sempre alla politica, ci siamo davvero concentrati sul lato umano della persona, noi stessi, o a versioni di noi stessi, o a concetti come depressione e solitudine, tutto questo nel bel mezzo del caos.
La cosa estiva,
vai.
Carry On Home per le Slater Kenny su Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo intanto che è finita la campagna di finanziamento 30 per 1000, ma ovviamente non è finita la, la possibilità di sottoscrivere comunque.
Nessuno si offende
alla radio.
Nessuno vi offende se sottoscrivete fuori.
Ah no, no, ci mancherebbe, non capivo.
Senti Ale, a proposito di offese, qualcuno ti potrebbe offendere, non avevo ancora fatto gli auguri a Paul. Oggi Paul McCartney è il compleanno.
Ah, sì? E quanti ti sono? Quante candele spegni? Aia.
77.
77.
Quindi fai, ci tiene.
Sì, auguri.
Io ho detto che gliel'avresti fatto in diretta.
Auguri Paul, auguri Paul. Saluto anche da Ringo. Allora, andiamo avanti. Due anni fa, dopo 30 anni dallo scioglimento, ad eccezione di un tour nel 2012, sono tornati in studio i Dance Syndicate, esponenti di punta del Paisley Underground, quel movimento nato a Los Angeles negli anni 80, ispirato alla come si chiama? La psichedelia. All'incirca di 20 anni prima. Il disco si chiamava How Did I Find Myself Here? E invece quest'anno esce questo Dreams Times, un album che ci restituisce dei Dream Syndicate veramente in grande spolvero, con Steve Wynn alla chitarra e voce e Dennis Dacca alla batteria, membri originali del gruppo. A sentire Wynn, l'album è stato ispirato dai ripetuti ascolti che il gruppo ha fatto dell'album a sua volta di Donuts di Jay Dilla. Ne abbiamo parlato nella nostra prima puntata, un album completamente lontano dal mondo dei Dream Syndicate, però sembra che loro siano stati particolarmente ispirati, e visto che insomma noi ne abbiamo parlato nella prima puntata, ci fa anche piacere che nell'ultima di questa stagione ritorni il disco di questo grande artista purtroppo prematuramente scomparso. Dream Syndicate, abbiamo scelto la traccia che si chiama Put Some Miles On. Ma secondo te a Paul McCartney? E che gli faccio?
Ma è un fumetto.
C'ha tutto.
Ma no, è un contrapensiero, un libro, un fumetto, qualcosa che non ha
letto.
Senti,
un poster di Yoko Ono?
Non penso, non so come lo prendi.
Cosa te apprezza?
Come scherzo potrebbe funzionare pure,
però,
non è che mi ti strappi una risata, però non lo
poi
so.
Ma magari fa poi?
Ma poi di queste cose non parliamo mai con
quello. No, no, vabbè, sì. Ah, signore,
Un baronetto, però.
È un baronetto,
un baronetto nato. Allora, sempre bando alle ciance. Il prossimo, la prossima artista in scaletta risponde al nome di Vagabond. Per chi non, ascoltandola, non conoscendola, non avendo mai visto nessun video, nessuna sua foto, la gran parte delle persone, me compreso, quando l'ho ascoltata la prima volta, pensano a una bionda californiana, comunque a una ragazza certamente bianca, frut che nella vita ha passato gli anni della sua adolescenza in cameretta ad ascoltare Bill to Spill. In realtà Vagabond è il nome d'arte di Letizia Tamco, una camerunense emigrata negli Stati Uniti una decina di anni fa. Qui l'abbiamo già passata ed era sempre tra le uscite che consigliavamo, era tra i dischi più belli del 2017, il suo debutto e Infinity Worlds, un disco che vi consiglio assolutamente di cuore, un disco straordinario. Pochissimi giorni fa è uscito il singolo che annuncia il suo nuovo album si chiamerà All the Women in Me e uscirà il 27 settembre via Nonesuch Records e la canzone che, insomma, l'unica canzone, il singolo uscito è, si chiama Flood Dance e qui, come credo nel resto dell'album, Letizia Tamco suona qualsiasi strumento e produce lei stessa la canzone e quindi immagino l'album. Ha detto anche qui nella nota stampa che ha accompagnato il singolo, ha detto che inizialmente questa canzone era stata scritta per un duo pop molto conosciuto, non ha detto quale, e che scrivere per qualcun altro le è stato molto utile e ha aggiunto qualcosa al suo processo creativo. Non sappiamo se la canzone le sia piaciuta così tanto da tenersela oppure se non è piaciuta ai committenti, questo non so se lei lo dirà prima o poi. Comunque
vedi,
è un gran bel pezzo.
Quanta classe hai detto, in pratica se la canta e se la suona.
Se la canta e se la suona.
Però oppure, l'hai detto proprio.
Se la canta
in un modo...
e se la suona pure la grande. Quindi Vagabond, Flood Ends. I want to make you. I want to make you. Flood in my hands. Flood in my heart. I want to live you. I want to live you.
era Vagabond a Note cose città. Posso dire una cosa in tutta sincerità?
Sì.
Se non me l'avessi detto, pensavo che lei fosse una bionda californiana che tipo si ascoltava la musica in camera da sola.
Quale musica?
Boh, non so quale musica, però mi aveva dato proprio st'idea di questa bionda, sta ragazza bionda. Sì, sì, proprio così.
Poi vabbè. Sono i cute.
Ma falla finita. Allora andiamo avanti.
Vabbè, tu avresti detto che questa voce appartiene a una camerunense, dai, non c'è.
Io ho imparato che dalla voce è difficile capire se sei il colore della pelle, vero?
Incredibile.
Molto saggio.
Dovresti far uscire un libro? Le frasi di Ale.
Non te l'ho detto?
Ah, ci stai lavorando?
Dopo ti racconto. Allora, mettere il bollino qualità al prossimo disco è niente proprio di meno che Dr. Dre, che qui fa da produttore e ingegnere del suono. L'album è Ventura di Anderson .Paak, un disco che sto ascoltando tantissimo, che vi consiglio molto, quarto album in studio del 33enne artista californiano, un disco che in pratica attualizza le sonorità legate alla Motown. Non è un caso infatti la presenza in una traccia di una delle leggende della casa di Detroit, ovvero Smokey Robinson. È una miscela appunto del meglio di quanto la musica afroamericana ha prodotto in quegli anni, dal sound Motown al funk, al rhythm and blues e naturalmente l'hip hop nelle corde del nostro buon Anderson .Paak. Nell'album non mancano anche momenti dedicati alle questioni razziali, l'impegno politico, le critiche a Trump e l'omaggio, come nella traccia che abbiamo scelto, a due sportivi americani nell'occhio del ciclone per alcuni loro gesti e posizioni contro il razzismo. La traccia si chiama King James, è dedicata alla stella dell'NBA Leroy Jones e al suo appoggio agli atleti che in protesta contro il razzismo si inginocchiano durante l'inno e vengono multati. Nella canzone si ricorda anche un altro sportivo americano, Colin Kaepernick, un ex quarterback di football americano che nel 2016, quando giocava con i San Francisco 49ers, si rifiutò di alzarsi in piedi durante l'inno nazionale a fine partita. Disse che non voleva onorare un paese in cui la minoranza nera era ancora oppressa, facendo riferimento all'epoca recente uccisione di neri da parte degli agenti di polizia. Alla fine di quella stagione Colin Kaepernick rescise il contratto con i 49ers e da allora non è più stato ingaggiato da nessuna squadra. La canzone musicalmente ci ricorda tanto quello stile con cui Curtis Mayfield interpretava i suoi inni, le sue canzoni di protesta sull'orgoglio nero. Lui è Anderson .Paak, la canzone si chiama King James, questa è Radio Onda Rossa.
This cold stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gentrify the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me.
What about the love coming with me? What about the neighbors coming with me? What about the sea is coming with me? The people that you came with coming with me. What about the love coming with me? What about the neighbors coming with me? What about the seas coming with me? People that you came with, you're coming with me.
When I finally took a knee, them crackers took me out the league. Now I'm not much for games, but I play for keeps. And we salute King James for using his change to create some equal opportunities. Cold stairs can never put the fear in me. There's a movement we've been grooving on. You can move or stay your ass asleep. Let's just not talk about it. Everything they tried to hide, we're taking back for yours and mine.
What about the love coming with me? What about the neighbors coming with me? What about the sea is coming with me? The people that you came with coming with me. What about the love coming with me? What about the neighbors coming with me? What about the sea is coming with me? People that you came with, you're coming with me. What about the love? What about the sea is coming with me?
Yeah. Ma saremo adesso mi metti in una situazione difficilissima.
Lo so, adesso c'è un cambio proprio radicale.
Un cambio abbastanza radicale. Comunque ti chiacchieriamo, prendiamo tempo. Comunque questo è il disco, se ti può interessare Ale, se può interessare agli ascoltatori, che forse, no senza forse, che ho più atteso, e riceverlo l'altro giorno sul luogo di lavoro in un bel pacchetto, ricevere il vinile è stato un momento veramente veramente bello.
Ah, il vinile?
Il vinile, sì. In certi casi sì, vale la pena, no?
Me lo presti?
No.
Grazie.
Per i prossimi mesi no, poi tu devi animare le cose, quindi non insomma non.
Non ti animare le cose, dai, ti sei regolato.
Senti, comunque beh, l'artista di cui stiamo introducendo è Bill Callahan, e molto atteso perché insomma erano 6 anni che non faceva un album, e per fortuna è tornato con un disco splendido doppio, il titolo è Shepherd in a Sheepskin Vest, ed è appunto un disco doppio pieno di canzoni ma anche nello stesso tempo pieno di silenzi. Chi lo conosce non farà fatica a capire che cosa significa il pieno di silenzi. E in una delle canzoni più belle dell'album, che si chiama Writing, Callahan spiega, si mette a nudo, spiega il suo stato d'animo, e non spiega le ragioni dell'assenza magari, però il testo tradotto suona più o meno,
vabbè, pure perché mega in obbligo, no?
Vabbè, però se c'è gente che ti aspetta è carino, a cortesia,
vabbè, allora guarda i Tool,
vabbè appunto, ognuno ha la sua disgrazia. Io non aspettavo i Tool, aspettavo Bill Callahan, ma con tutto il rispetto dei Tool, per carità, nel loro genere è abbastanza, certo. So che tu non li ami, ma nel loro genere hanno pochi rivali. Comunque, per tornare a Bill Callahan, nel testo che dicevo, nella canzone si chiama Writing, scrive, canta anzi, è bello scrivere di nuovo, l'acqua limpida scorre dalla mia penna, e poi ancora, sono bloccato nelle alte rapide, la notte ti chiude, è bello cantare di nuovo. Appunto qui fa esplicito riferimento all'assenza di, abbiamo detto, di ben 6 anni dall'ultimo Dream River, che era datato 2013. Le ragioni di questa lunga assenza, come diceva Ale, possono essere semplicemente la non voglia o la perdita di creatività. Nel suo caso sono successi fatti tutt'altro che rilevanti nella vita di chiunque, anche di un cantautore navigato come lui. Si è sposato, è diventato padre, e in questi anni, poco fa, è morta sua madre, e proprio alla perdita della madre dedica forse la canzone, forse la più bella del disco, che non abbiamo scelto perché è un ascolto secondo me un po' troppo intimo, un po' troppo. La canzone comunque la trovate facilmente su YouTube, si chiama Circles e vale davvero la pena ascoltarla. Dicevo, passando alle cose belle, insomma, ha tirato su famiglie per una persona così ombrosa e che ha cantato così tanto la solitudine e la morte in una carriera cominciata negli anni 90, insomma è un fatto abbastanza epocale. La moglie risponde al nome di Emily Banks, la nomino solo perché magari qualche appassionato già conosce il suo nome, perché è quella che ha filmato il tour di Dream River, un film dedicato al tour del precedente album di Callahan. Nel disco sono pochissimi, cioè sono pochissimi, oltre lui pochi comprimari, cioè, e non in tutti i pezzi. Alla chitarra c'è Matt Kinsey, al basso acustico Brian Betty, e ancora più raramente c'è la batteria, in pochissimi pezzi c'è. Insomma, a dominare il doppio album è la sua fantastica voce baritonale, la chitarra e i suoi testi, che per quello che ho capito, per quello che capisco io di inglese, insomma sono come al solito molto molto belli.
Sì, unica cosa,
potrei
però
continuare, però mi fermo, dimmi.
No, perché più che altro non hai scelto una canzone perché l'ascolto è troppo intimo, secondo me non è una cosa carina. Adesso è bello che c'è una scrivania larga che ci divide, però insomma sono 2 anni, facciamo una puntata, se vuoi me ne vado, a volte
ma non
magari
è niente personale,
no, questo me lo immagino, io non è che cerco qualcosa in più, figurati, però non, però insomma alcune cose si potevano anche evitare, insomma, anche perché tu non puoi sapere come reagisce,
tu ragni sempre, le non ti piacciono, dici che ti ammorbo le cantatori così, cioè, tutta la
presenta
battaglia che mi fai,
Fabio, che tardi,
su mille altri artisti. No, sto prendendo sempre tempo perché visto che mi hai messo prima qualcosa che si lega a fatica, no, battuta a parte. Bill Callahan, 747.
What's going on? Some stark footage of heaven. The This is the light right here before clouds, bittersweetened with suggestion. This is the light, bald and bold as baby, crawling toward adulteration. There was blood when you were born, and the blood was wiped from your eyes. This must be the light you saw that just left you screaming. And this must be the light you saw before our eyes could disguise true meaning. And this must be the light you saw just as you were leaving. Flies on a mule, we walked on the moon, flaws in a jewel. We are flies on a mule, and we're good at what we do. We turn darkness into morning. Belief into evening. Yeah, we turn darkness into morning. And we turn belief into evening.
Seven for Seven, Bill Callan, molto bello.
747.
Sì, vabbè, lo puoi leggere pure.
Ma lui canta così.
Ah, vabbè.
Non ti volevo, scusa.
Sì, se potete scegliere anche qualcosa. Se potete anche scegliere qualcosa di più intimo, comunque è veramente un pezzo molto molto bello. Allora, andiamo avanti, va. E il prossimo.
Quanto sei permaloso, però.
Sì, sono molto permaloso, porto un sacco anche di rancore.
Secondo me anche il caldo.
Sì.
Fa...
Madonna, chissà il 163 a che ora c'è partenza al verano? Non
il
mi ricordo.
Il 163?
Sì. A che ora parte dal verano?
Ma che cos'è, un autobus? No?
Sì, è un autobus.
Non lo conosco.
Adesso lo conoscerai.
Ma a parte che domani è il 63, ma non passa dal verano.
No, non è 163.
No.
Sei
ma
sicuro?
Adesso non è che interessa a tutti. 5 euro? 5 euro? No, vabbè, che esiste il 163 sì, che a me serve.
Vabbè, tente serve, lo prendi e vai dall'altra parte. Chiaro. Comunque, su tutti i siti di musica, in particolare quelli che si occupano di musica jazz, questo album che stiamo per presentare è già il disco dell'anno. Stiamo a giugno, però insomma, per loro è già il disco dell'anno. Effettivamente è
pigri.
Un grandissimo album.
È pigrizia.
È pigrizia, oppure ci avranno già l'elenco dei dischi che usciranno da qua a dicembre, vedendo i nomi avranno detto no, nessuno può fare meglio. Comunque adesso io, se sarà il disco dell'anno, questo non lo so, so che comunque è veramente un disco molto molto bello. Parliamo della Fire Orchestra di Mats Gustafsson, sassofonista svedese, si chiama Ritual, è l'ennesimo passo avanti per questo gruppo che ruota intorno al trio composto appunto da Gustafsson, poi da Johan Berling.
Mi piace,
ridere,
mi dici, com'è il nome?
Svedesi, dai.
Dai, il nome mi piace molto, me lo dici.
Lo dico alla svedese. Gustafsson, okay. Poi al basso c'è John Bertling e Andreas Werling alla batteria. Il trio però si circonda sempre, l'ha fatto per tutta la sua carriera, e questo disco non è da meno, di un numero sempre importante di musicisti. In questo album si aggiunge la coppia vocale formata da Mariam Wallentin e Sofia Jengberg, più un quartetto d'archi, un trio di clarinetti, una tromba e un pianoforte.
Vabbè, potrebbero chiamare qualcun altro.
Sta passando praticamente
una moto.
Sì.
Potrebbero chiamare pure, insomma.
Vabbè, adesso io su Bill Callahan non t'ho interrotto, se no alla fine, quindi ti prego di non farlo. L'album è composto da tracce molto lunghe, purtroppo poco adatte da mettere in mezzo a una puntata, ma ci viene fortunatamente in soccorso questo gioiello di 2 minuti e 56 secondi che si regge su un contrabbasso, su degli archi che accompagnano una delle splendide linee vocali. La canzone si chiama Beneath the Edge of Life, questo è il bellissimo album della Fire Orchestra. Il fischio non faceva parte della canzone, però mi ero un attimo distratto. Ringrazio l'ascoltatore che ci ha chiamato. A cui la voce di Marianne Wallentin e Sofia Jemberg ricordava in alcuni tratti quella di Nico.
Ma è tuo cugino?
No, non è mio cugino, assolutamente.
Dai, si è parecchio organizzato questo, dai.
No, non abbiamo organizzato niente, Fabio. Certo, mi rendo conto, sarebbe stata una canzone da ascoltare, magari in una situazione un po' più intima. Ho fatto un po' di fatica, però comunque andiamo avanti.
A parte. Basta,
poi mi sono sbagliato a bullizzare gli altri invece quando... delle cuffie, ho abbassato il volume, ho fatto il mio solito casino.
Vabbè, comunque mi metti sempre in condizioni difficili. Adesso non oso immaginare che ascoltava Fire Orchestra in mezzo al traffico accostato, ha messo le quattro frecce, non so bene.
E sarei goduta, te lo dico io, te lo dico io.
Dai, battuta a parte, gran pezzo, sempre mi rendi la vita un po' più complicata. Comunque adesso il prossimo nome non ha bisogno di nessuna presentazione, è Bob Dylan,
per stare tu.
Bob Dylan.
Ah, Bob Dylan. Bob Dylan. Okay.
Per stare sulle cose moderne.
Comunque non c'è mai stato tanto traffico a Via dei Volsci come stasera.
E no, in realtà poche macchine fanno più casino di un flusso continuo. Okay, se vuoi chiudo.
Fai queste revisioni. Oh.
E c'è caldo e tiene aperto, c'è freddo, cioè chiudo, dimmi.
Non voglio lamentare, posso?
Vai, però io posso anche andare avanti magari.
Vai, vai avanti. Okay.
Quindi dicevamo Bob Dylan. Questo è stato, gli ultimi mesi sono stati mesi molto 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 fortunati per tutti gli amanti di Dylan, perché prima, a fine 2018, sono finalmente uscite i materiali completi delle leggendarie session di Blood on the Tracks, e poco fa il nostro ha dato alle stampe l'intero archivio del leggendario tour della Rolling Thunder Review, un box, Ale, te mi fai un regalo, sono appena 14 CD, poi DVD e altre e altra e okay, altro materiale, penso. Comunque un box di 14 CD, adesso non so quanto costa, però insomma, sapendo del bene che
metto d'accordo con
l'affetto che nutri per me, non ho capito,
mi metto d'accordo con Ferruccio un attimo,
vedi un po', magari Ferruccio d'aiuto,
no,
sì.
Sento subito.
E quindi diciamo un box di 14 CD che fotografa, o meglio che racconta in maniera molto molto esaustiva uno dei periodi di massima creatività del, se non il più grande di sempre, di uno dei più grandi di sempre. Il box si potrebbe anche considerare come una sorta di colonna sonora estesa, molto estesa, del documentario di Martin Scorsese che è uscito lo scorso 12 giugno. Il documentario, se non vado errato, si chiama proprio Rolling Thunder Review, è splendido, e per ora è visibile solo su una piattaforma a pagamento, ma probabilmente in queste ore sarà già disponibile in altri modi, e io non me lo perderei. Per gli amanti di Dylan è imperdibile, ma credo per tutti gli amanti della musica siano due ore spese bene. Prima di farvi ascoltare la canzone scelta fra centinaia di titoli, una breve storiella su che cos'era il Rolling Thunder Review. Dylan aveva appena dato le stampe, e rispondendo grande successo sia di pubblico che di critica, Blood on the Tracks l'abbiamo appena nominato, era comunque irrequieto e quindi aveva voglia di fare qualcosa di nuovo, di dare un'altra svolta alla sua carriera. L'idea della Rolling Thunder Review lo racconta lui stesso nel documentario: prima ti pensava fosse una leggenda, c'è cioè un'ambulanza che
sì,
passa,
vabbè, cioè sta succedendo di tutto qua.
Forse dobbiamo chiudere le finestre, sì, Ale, direi,
vabbè,
però diciamo che si è fermata qua sotto e dobbiamo apprendere, e dicevo che mi ha fatto perdere il filo, che l'idea del Rolling Thunder Review, e Dylan racconta a Scorsese che gli venne dopo essere stato in Provenza, in particolare per la precisione a Saint-Marie de la Mer, per in occasione della festa rom di San Giorgio. Questo gli ha dato l'idea di mettere su qualcosa di nuovo che non aveva mai realizzato, ossia proprio un gruppo itinerante di musicisti e di non solo musicisti per gli Stati Uniti, qualcosa di radicalmente diverso dalle tournée che faceva fino a poco prima con la band, con The Band, nei palazzetti, negli stadi, insomma tour molto organizzati e molto blindati. In questo caso invece la storia sarà tutt'altra, nel senso che si spostavano di città in città, su bus, su camper, e le date venivano annunciate con pochissimo preavviso, a volte il preavviso era di uno o due giorni, e loro stessi, gli stessi artisti, giravano per le città distribuendo volantini
alla
Blues Brothers, davvero, o facendo spot su piccole radio locali. In questo periodo, lo stesso periodo in cui Dylan registra un suo grandissimo album che è Desire, e Desire appunto racchiude quello che poi musicalmente, l'idea musicale che poi lui Dylan diciamo spiegherà lungo il tour della Rolling Thunder Review, e quindi tanti musicisti, e soprattutto come figura centrale nella band che lo accompagna, una violinista reclutata per le strade di New York, che risponde al nome di Scarlett River. E appunto Rolling Thunder Review, il review sta per teatro di rivista, oppure forse oggi diremo varietà. Era uno spettacolo in cui Dylan era certamente la star principale, ma insieme a lui c'erano tanti altri musicisti: Roger McGuigan di The Birds, Rambling Jack Elliott, Joni Mitchell, Joan Baez, in una reunion dopo più di un decennio che insomma scaldò i cuori ai fan della prima ora certamente. Poi nel carrozzone, nella carovana, c'erano anche i registi, c'erano scrittori, c'era Alan Ginsberg che è molto presente nel film documentario di Scorsese. Insomma, più o meno penso di aver detto tutto quello che volevo dire. È uno dei momenti più alti nella carriera musicale di Dylan, forse non ha mai suonato e cantato così bene dal vivo. La canzone che abbiamo scelto è una delle più belle canzoni d'amore mai scritte, si chiama Simple Twist of Fate.
They sat together in the apart. As the evening sky got dark, she looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, little confused, I remember well. They stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace softly played as she was walking on by the arcade. She heard the melody rise and fade. The sun was coming up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. He woke up, she was gone. He didn't see nothing but the dawn. He got out of bed and put his clothes back on, pushed back the blinds, found a note she'd left behind, to which he just could not relate. All about a simple twist of fate. He hears the ticking of the clocks and walks alone through the city blocks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors are rolling. Maybe he'll spot her once again. How long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a crime to know too much for too long a time. She should have caught me in my prime. She would have stayed with me instead of going off to sea and leaving me to meditate upon that simple twist of fate.
E con questa splendida Simple Twist of Fate noi concludiamo la prima parte della trasmissione, quella dedicata appunto alle nuove uscite musicali. Adesso entriamo nella seconda, quella un po' più delicata, dove dobbiamo necessariamente raccontare un fatto grave che è rimasto nascosto per più di 10 anni, che è uscito fuori qualche giorno fa. Vai Fa.
Vabbè, proviamo a mettere insieme i pezzi. Allora, il 1° giugno del 2008 un gruppo di operai stava, o meglio, è appena finito di riparare il tetto di uno degli edifici degli Universal Studios di Hollywood, cioè i studi cinematografici diventati nel tempo anche un famosissimo parco tematico. Io non ci sono mai stato, né ci andrei. Comunque è un parco tematico famoso legato sostanzialmente al cinema.
E c'era King Kong?
C'era King Kong, sì. gli operai hanno finito di lavorare intorno alle 3 di notte e il secondo il protocollo sono rimasti un'ora lì a controllare che le guaine in bitume che avevano posizionato con dei saldori a fiamma si fossero raffreddate e quindi l'edificio fosse si devono accertare che l'edificio fosse in sicurezza. Invece non sono mai state, non è ancora chiaro il perché. Alle 4:43 della stessa notte il tetto prese fuoco. Le fiamme si espansero rapidamente, hanno raggiunto altri 7 fino a raggiungere un capannone che era conosciuto semplicemente con un codice numerico, cioè edificio 6197, oppure veniva chiamato magazzino dei video, un nome che però non corrisponde proprio al vero, nel senso che per i due terzi il magazzino conteneva videocassette e pellicole. Però nella parte restante, stimata in circa 200 metri quadrati, erano stipati in scaffali altissimi parte dell'archivio musicale della Universal Music Group, la UMG, che ad oggi è la più grande casa discografica del mondo. Questo appunto succede il 1 giugno del 2008. A più di 10 anni di distanza, la settimana scorsa, il New York Times Magazine, o meglio, per il New York Times Magazine, la giornalista Jody Rosen, che chissà se per questo suo lavoro straordinario ti sarà riconosciuto qualche... Ho pensato ovviamente subito al Pulitzer, perché sembra che abbia fatto un lavoro pazzesco.
Però insomma, io ho uno scoop, attenzione, che potrebbe rimettere le carte in tavola.
Lo vogliamo dire subito?
No,
scoop?
Lo dico dopo.
Ok.
No, quindi, do tempo ai signori del Pulitzer di mettersi seduti e ascoltarci.
Quindi a 10 anni di distanza il New York Times Magazine ha raccontato quello che è successo, la storia, l'importanza e le conseguenze di quello che l'autrice dell'articolo definisce il più grande disastro nella storia dell'industria musicale. E un disastro appunto rimasto sconosciuto per tutto questo tempo, perché gli fu dato forse poca rilevanza all'epoca, ma soprattutto perché la Universal ha sempre minimizzato i danni. E il titolo dell'articolo è Il giorno che bruciò la musica, e un titolo che gioca con un altro celebre articolo, purtroppo celebre, un articolo in cui veniva raccontato la morte di Buddy Holly, Big Bopper e Richie Valens, 3 febbraio del 1959. In quel caso era il giorno che morì la musica, quello era il titolo di quell'articolo tristissimo. E qualche altra informazione può essere utile. Vabbè, il deposito andato in fiamme era il più grande tra quelli sulla costa occidentale degli Stati Uniti, il più grande a ospitare i master, per chi non lo sapesse, cioè sempre banalizzando, rendendolo più semplice possibile, è la registrazione madre, cioè quella da cui derivano tutte le copie successive di un disco. Prima si faceva con la cera, se non ricordo male, con la cera d'api, però a partire dagli anni 40 i master furono incisi in nastri magnetici, in multitraccia, che venivano arrotolati in bobine, come appunto fossero film, solo un po' più piccolo. Questo non è più così ovviamente, a partire dagli anni 90, o meglio, c'è anche il nastro magnetico, ma nella stragrande maggioranza dei casi, o forse in tutti i casi, è accompagnato da un hard disk digitale. Il master, se parliamo di master, parliamo di oggetti unici, nel senso che nella maggior parte dei casi è l'oggetto che contiene il maggior numero di informazioni disponibili di una traccia musicale. Quindi tutte le altre versioni, che sia appunto una copia digitale, un LP, sono versioni di qualità inferiore, oggettivamente inferiori, perché contengono meno dati, cioè è misurabile la qualità inferiore.
E, che derivano,
e soprattutto non si può tornare indietro, cioè dalla copia non si possono recuperare le informazioni perse, le informazioni originali quantomeno. Adesso la giornalista dice che non esistono dati ufficiali, visto anche la reticenza dell'Universal su quello che è andato bruciato in quel giorno infame, però la Rosen ha avuto accesso, grazie alle sue fonti, a dei documenti interni della UMG, e questi documenti parlano di 120.000 asset distrutti.
Se non sbaglio, la gola profonda è stata un ex dirigente della Universal, pentito di non aver all'epoca
lanciato l'allarme. E poi l'altra fonte principale, che invece è venuta alla scoperta, che probabilmente adesso farà un altro lavoro, non lo so, è il responsabile del magazzino, un tale nome Aronson, e lui alla giornalista parla invece di 175.000 asset distrutti. Adesso non sappiamo bene che intendono per asset, però la giornalista, per aiutarci, dà un'altra cifra che è molto molto verosimile, cioè 500.000 canzoni andate perse per sempre, o meglio, andate persi per sempre i master di queste 500.000 canzoni. ovviamente c'è stato un enorme danno economico, e sempre le stime parlano di 150 milioni di dollari, ma poi è poca roba rispetto al danno vero, cioè al danno. Prima dicevamo all'inizio puntata la Notre Dame e tutti gli amanti, no, della musica, e forse anche peggio, nel senso
poi,
che
scusami, è allucinante come in Italia non si sia dato assolutamente risalto a questa,
no, neanche adesso,
a questa notizia poi.
Cioè almeno adesso non voglio quello, io ho trovato pochissimo materiale,
sì, c'è molto poco, a parte
l'italiano e i giornali,
New York Times, che poi
sì,
è stata tradotta,
insomma,
no?
Hanno tradotto l'abstract del lavoro del New York Times, questo hanno fatto la gran parte dei giornali, poi chissà se i settimanali o se i supplementi nei prossimi giorni faranno un lavoro diverso. Comunque dicevamo che il valore, oltre a quello economico, è soprattutto un valore di natura storica, perché dentro il magazzino, lo ripetiamo, c'erano dei master che partivano dagli anni 40 e alcuni di questi non erano mai stati messi in vendita. Ancora meglio per capire il danno, Universal è oggi la principale casa di, la più grande casa discografica al mondo. Nel corso degli anni ha mangiato tante altre grandi etichette, per esempio la Decca, la Chess, la Impulse, la Geffen, l'Interscope e centinaia e centinaia di altre piccole che probabilmente dimenticate, oppure sai, quelle settoriali per proprio gli amanti di un genere specifico. Comunque, sempre per dare idea dell'orrore di quello che è accaduto, sono andati persi tutti i master delle registrazioni di Billie Holiday per la Decca, sono andati distrutti quelli di Chuck Berry per la Chess, e sempre per la Chess sono andati distrutti la buona parte di quelli di Muddy Waters, di Bo Diddley, Etta James, John Lee Hooker, Buddy Guy, e poi ancora, e qua parliamo di altre etichette, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, tutta la produzione di Buddy Holly, sembra, questo sarebbe una sciagura. Poi, sfortuna nella sfortuna, sembra che l'archivio più colpito sia stata quella della Impulse, e quindi c'è grande paura per gli amanti del jazz, in particolare gli amanti di Coltrane, perché sembra che sia lui l'artista che abbia ricevuto i danni maggiori o peggiori, non so come si dice in questo caso. Insieme nel catalogo Impulse, insieme a Coltrane, c'è Count Basie, Dizzy Gillespie, Max Roach, Tony Rollins, Charles Mingus, Ornette Coleman e Eric Coltrane. E poi adesso stiamo parlando di tutta materiale di archivio, o meglio materiale di decenni fa, ma poi i danni arrivano anche a tempi più recenti,
nostri.
Quindi qualche nome a caso: Ray Charles, Johnny Mitchell, Iggy Pop, i Rem, i Guns N' Roses, i Sonic Youth, i Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Tupac, Eminem. E proprio a proposito di Nirvana, ovviamente la pubblicazione dell'articolo del New York Times Magazine ha fatto molto rumore negli Stati Uniti e ha fatto molto rumore negli appassionati e negli addetti ai lavori, quindi molti artisti hanno dedicato post o tweet all'argomento, tra questi l'ex bassista di Nirvana, Novotric, che ha scritto un tweet, e speriamo che abbia torto, ma forse c'è qualche voce in capitolo, ce l'ha, e lui ritiene che tutti i master originali, cioè ovviamente originali di Nevermind, siano andati persi nell'incendio.
E un altro, poi tra l'altro, che ha rilanciato la notizia a bomba, anche con insomma un fare polemico abbastanza forte, è stato Cast Love, batterista dei The Roots. Dal suo account Twitter ha appunto ritwittato la notizia dell'account del New York Times, introducendola con: a chi chiede perché Do You Want More e Ilder Half-Life non saranno rimasterizzati. Quindi lui già aveva un qualche presentimento che c'era qualcosa che non andava. La notizia del New York Times non ha fatto altro che confermare che purtroppo il secondo e terzo album della band sono stati persi. Continua Questlove nei commenti: morivo dalla voglia di mettere mano alle vecchie bobine e remixare 8 o 9 outtakes. Il mio piano era quello di pubblicare di entrambi i dischi tutte le tracce in versione sia strumentale che a cappella. Il piano purtroppo è destinato, almeno per il momento, in attesa di nuovi sviluppi sulla vicenda, a fallire. Noi intanto ci ascoltiamo da Iladelf Half-Life, It Just Don't Stop The Roots.
Dig it. This world is filled with homicides and rape. All the crimes and hate just ain't the size and shape. You can walk down the block and get slumped and knocked. It don't stop, y'all, and it just don't stop. Dig it. This world is filled with homicides and rape. All the crimes and hate just ain't the size and shape. You can walk down the block and get slumped and knocked. It don't stop, y'all, and it just don't stop. Come with it. I leave the microphone intrigued with my practice. This rebel sticks the system like a cactus. A voice sadness. Who knows what is concealed under the mattress? Ruger's losses and grindles where my mind's in blackness. Then I act this way, the beast unleashed. Rabbis, monks,
and priests always pray for peace, but it's deceased. Now only lives the true realness. Open up the mental desk, you're entered through my palace. My thoughts contain the plus sign plus the malice. Not equating to your wonderland, so fuck Alice. My style is hostile on the external, but got plenty of love and warmth that's internal. This internal surfaces from whispers from the lower. My now like arse in 150 years of Noah. Your arch rival, they burn a cross, I burn the Bible. Because I'm liable to do this when my actions crudest. But I'd rather choose to use my diction. Resurrect that blind blue eye and put him through another crucifixion. Stay up in your jurisdiction. My depiction is the drama. Through these eyes, I've seen the trauma. Homicides in the sauce, that was phenomenal. When I find out who banged my wine in his abdominal, that would teach him to learn to burn's not comical. At times, this thing ain't logical. I got to walk around with my brain on cock. Cause it can't, won't, don't stop digging. This world is filled with homicides and rape. All the crimes and hate, just take the size and shape. You can walk down the block and get slumped and knocked. It don't stop, y'all, and it just don't stop digging. This world is filled with homicides and rape. All the crimes and hate, just take the size and shape. You can walk down the block and get slumped and knocked. It don't stop, y'all, and it just don't stop. My mental's inflamed, your brains would drain when I let the ink drip. And then pass out a pinch slip. I think quick to check my methodology. My mystology is more antique than anthropology. Between your four legs like it's gynecology. You and your sorry ass style needs an apology. Cause an earthquake can make you shake, you need neurology. These niggas kill me acting like stars, fuck their astrology. Imagine, with my badge I snatch the pageant. Turn your city to a smashing rabbit. Now it's time to burn the maggots. My message stronger than Elijah. The back slap the ass like the father. Why bother with any kappa? Lyrics I sting from a mic with seashell after. Mind of a bachelor to a master. When I thought to leave you flabbergasted, ask you what's the matter, bastard. These type of rhythms, man, you rather blast it. You hear the beats and leaps over the weekend. Silence is golden, niggas get killed just for speaking. The only beacon is death when you're left wounded. Laying on the ground and meet your doom quick. I'd have been through the deserts of hell with Satan sitting waiting, contemplating, and trying to get me for the taking. That's why I walk around with my brain on cock. Cause it can't, won't, don't stop. Dig it. This world is filled with homicides and rape. All the crimes and hate, just take the size and shape. You can walk down the block and get slumped and knocked. It don't stop, y'all, and it just don't stop now. At times I feel as if I could pull a kamikaze. Illuminati rally in the civic center lobby. They seize the new world, stupid body probably. Creating missiles, they got my child holding pistols. Knowledge and understand what make a man murder. Stand further, fuck all the swine plus the hamburger. No hallucinant, the lieutenant plus the latin. Ariane, heard of that's mental. Credentials is I am a hell residential. With fire for the presidential. Eventually it's havoc in the temple. I terrorize the heavens. Bring on the renaissance with the sevens. The civilized, the reverence, reprimand. The deacon keeping them from speaking. Tell them cease the false speech. And I step like a shadow on the way to hot concrete. And observe my people's in the essence every weekend. We wonder what the fuck is school teaching. Intoxicated soldiers in chaotic times reaching. The dynasty is sim. But the only resemble us when we attack. The split your back, then we extort your specimen. I put this in your system like lesser than. Then maneuver mentally from internal medicine. I hold the fort down with Malik. Symbolic to the bond of word that's Islamic. The killer forces I deposit. Dealing with logic. I keep my brain on cock and don't stop. Bad Lieutenant ML-10, feel the fifth gorilla chant. Come through now, chill the rift. Dig it. This world is filled with homicides and rape. All the crimes and hate, just take the size and shape. You can walk down the block and get slumped and knock. It don't stop, y'all, and it just don't stop.
Insomma, questo è un altro, è uno dei tantissimi gioielli andati persi nell'incendio di cui stiamo raccontando. L'incendio ha colpito nel giugno 2008 e i magazzini della Universal, che ha mandato letteralmente in fumo una quantità incredibile di musica, grande e non grande musica. Comunque, ripeto, il dato di 500.000 master di canzoni andate perse fa un po' male. Poi la giornalista, l'articolo è molto lungo, quindi si concentra su molti, va su diversi piani e affronta diverse problematiche, al di là della denuncia del fatto che dopo 11 anni questa storia è andata sui giornali, insomma, quindi al di là della notizia, dello scoop, e che come dicevamo certamente gli varrà qualcosa. E poi l'articolo è ben fatto perché affronta tanti, l'inchiesta è ben fatta perché affronta tanti argomenti. Per esempio lei lei la giornalista, un certo nell'articolo fa parlare il direttore della National Recording Preservation Foundation, è una organizzazione senza scopo di lucro statunitense. Questo tizio, che risponde a nome di Gerald Seligman, ha detto al New York Times Magazine, insomma, la giornalista, qualcosa che insomma dovrebbe far riflettere. Dice: noi adesso siamo abituati, tutto c'è su Spotify, tutto c'è su YouTube, scarico di qua, scarico i torrent, gli mule, insomma non è un problema l'ascolto della musica al di là della qualità. C'è un dato che però invece dovrebbe far riflettere, perché questo tizio dice: soltanto il 18% della musica mai registrata è stata digitalizzata ed è disponibile su servizi di streaming e di download. Insomma, spiega che i supporti fisici non custodiscono soltanto la versione migliore di tutte le canzoni che ascoltiamo ogni giorno, ma anche le uniche versioni della maggioranza delle canzoni che siano mai state registrate. Tra le altre persone che parlano nell'inchiesta c'è un altro tizio che si chiama Harry Sapoznik. Lui, questo è un produttore specializzato in dischi d'epoca. E lui, per far capire ai lettori quello che è accaduto, quello che abbiamo perso, fa un esempio molto efficace. Parla del telefono senza fili e dice: l'equivalente audio del telefono senza fili, appunto. Chi sarebbe soddisfatto della sesta versione del messaggio? O meglio, che cosa gli arriverebbe alla sesta persona? No? Ale, so che è un gioco che tu ami moltissimo,
io
fai ancora due amici.
Ma le forze pure.
Sì, sì, mi hanno detto che sei fortissimo.
È un fenomeno.
Però vabbè, chiudiamo parentesi. Chiudiamo la parentesi. Poi in realtà la giornalista, la Rosen, fa esempi ancora più calzanti che forse spiegano ancora meglio l'accaduto. Lei scrive: è un po' come se il master fosse un quadro e le versioni in commercio, che sia LP oppure versioni digitali, sono semplicemente delle foto del quadro. La registrazione, scrive, la cosa più vicina a una versione materiale della musica che ha riempito lo studio di registrazione o il teatro o lo stadio nel momento in cui l'artista ha pizzicato le corde della sua chitarra, soffiato nel sassofono, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema su cui insiste la giornalista è che le case discografiche oggi sono molto molto meno inclini a considerare la loro come una missione, cioè il fatto che la loro missione appunto dovrebbe essere quella di preservare questi archivi, i tesori che custodiscono. Invece l'industria discografica contemporanea, dominata da tre società, perché insieme alla Universal le altre due sono la Sony e la Warner Music Group, negli anni hanno insomma assorbito, non hanno fatto altro che assorbire decine e decine e decine di case discografiche più piccole di loro. E però nella gran parte dei casi i dirigenti non neanche comprendono, o forse non sono neanche interessati a comprendere l'importanza di preservare gli archivi musicali, appunto. E non lo so, ci sarebbe tanto altro da dire. Guarda, chiudo con una cosa, Ale. A un certo punto, certo, non tutta la musica registrata, tu dici, quale conserviamo, quale merita di essere conservata? Forse per gestire gli archivi, i magazzini, diamo la priorità, la precedenza ai capolavori, no? Ma chi decide qual è un capolavoro? Insomma, è un discorso abbastanza complesso, però poi al di là del discorso complesso ci sono degli esempi che fa lei che sono anche questi super efficaci. E ok, un criterio potrebbe essere quello delle vendite, quanto è stato amato un artista, una band, e quindi se ha ricevuto tanto amore e tanta passione forse
un
vanno
disco,
messi prima di altri nell'averne
cura. Un disco
d'oro
lo digitalizza.
Però lei fa due esempi super efficaci. Il primo è quello dei Velvet Underground, un gruppo che all'epoca non vendeva, cioè noi l'abbiamo detto un sacco di volte, il primo disco dei Velvet l'hanno comprato solamente quelli che saranno tutti diventati musicisti dopo, ma all'inizio non si rifilava nessuno, non
e
vendevano.
E White Head, idem.
Insomma, no, ma tutta la prima parte della produzione dei Velvet è così. E poi c'è un altro esempio ancora più efficace, Nick Drake, la gran parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici conoscerà il suo nome, è esploso una quindicina d'anni fa, direi più o meno, ed è esploso semplicemente perché una nota casa automobilistica ha usato una sua canzone Pink Moon, che è la sua più nota, non so se è la più bella ma certamente la più nota, l'ha usata per uno spot. Quindi questo ha provocato molto interesse, fino a quando insomma l'interesse del pubblico ha portato a una riedizione dei suoi dischi, una riedizione che oggi non sarebbe possibile. Un Nick Drake oggi sconosciuto, di cui si è persa traccia nei decenni, oggi insomma non ci sarebbe nessuna
possibilità. Al caso di Rodriguez, per esempio, no?
Rodriguez, appunto,
che magari fosse successo tanti anni fa, era ancora sconosciuto insomma fino al film, e magari ecco.
E lì per fortuna c'era il Sudafrica che
c'era il Sudafrica che tirava dentro.
Comunque vabbè, adesso l'elenco è sterminato, scegliere quale canzone i Roots di Ale erano legati a una storia, ma poi sono veramente centinaia di titoli di grandissime canzoni che, i cui master sono andati in fumo. Ne abbiamo scelta una, è una grandissima cantante, forse qui non l'abbiamo mai passata.
Sì, l'abbiamo passata,
ok.
Sì, sì.
Comunque New York Times Magazine ha usato proprio la foto di quel disco per illustrare, ho usato quella, sì, foto e anche altri.
Su internet l'hanno diffusa con Louis Armstrong.
C'è, c'è Armstrong e poi c'è James e c'è anche Buddy Holly, insomma questi volti e le copertine dei dischi che hanno utilizzato per corredare l'articolo nella versione online. Comunque noi ci è andato perso purtroppo, ci ascoltiamo Etta James, At Last.
Era la divina Etta James con At Last. Noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra trasmissione, è rimasto un brano.
Allora, ti sbrighi, c'è un notturno, devo prendere.
Tranquillo, ho controllato, anzi, ho controllato l'aula, 11:45. Stai caldissimo.
Ok.
Allora, è il momento della nostra controinchiesta, scherzi a parte. La domanda che ci siamo fatti è: ma davvero quello che abbiamo perso negli incendi della Universal sono i master originali? E l'ultima storia che stiamo per raccontare e ci dice
scettico.
In realtà qualcos'altro. Non lo dico io, Fabio, lo dicono i fatti. Lo vedremo seguendo le tracce dal 1965 ad oggi del master di uno dei più grandi capolavori del Novecento, ovvero All'Op Supreme di John Coltrane, sul quale ho il piacere di raccontarvi quanto segue. È una storia che ha a che fare col mercato discografico, con le esigenze di vendita delle case discografiche, con i fallimenti delle etichette, le fusioni societarie, insomma con i soldi, con la finanza che gestisce il patrimonio, in questo caso culturale e musicale. Allora, la storia inizia nel 1965, la protagonista è la Impulse Records, di cui ci ha parlato Fabio prima, etichetta jazz specializzata soprattutto in free jazz, Albert Tyler, Mingus, Pharoah Sanders, Sarrarci, Shep, insomma un sacco di artisti scritturati, la cui immagine è comunque fortemente legata alla figura di John Coltrane, per molti anni musicista di punta dell'etichetta. Dicevamo, la storia inizia appunto nel 65, quando la Impulse pubblica A Love Supreme. Dopo la morte di Coltrane nel 67, quindi 2 anni dopo, l'etichetta inizia un neanche troppo lento declino. C'è un cambio di vertice prima, lascia infatti Bob Till, che è più degli altri contribuì ai successi di questa casa discografica, e poi cambi di proprietà e fusioni societarie. Alla Impulse è ovvio, tutto questo non succede solo per la morte del suo artista più importante, ma succede anche perché sono gli anni in cui il mondo della musica stava radicalmente cambiando. Il rock, in quanto a vendite, era ormai il business maggiore, lo sarebbe stato almeno per il decennio successivo, e le etichette discografiche certo non si facevano scrupoli anche a licenziare artisti che, anche se enormi, non portavano ormai più soldi in pratica alla baracca. Pensate alla Columbia con Louis Armstrong e Duke Ellington, tutti fatti fuori. Miles Davis si salvò, ma fu costretto a rinnovare la sua musica.
Certo, per andare... per quello.
No, perché ebbe la capacità di rinnovarsi per andare proprio incontro a un pubblico diverso. La svolta elettrica è di quel periodo, in A Silent Way, Bridges Blue, ispirazione sicuramente, ma soprattutto la necessità di Miles di rimanere sul mercato e quindi rimanere sotto contratto. Succede quindi che la ABC, che aveva acquisito la Impulse e anche altre etichette, nel 1979 viene a sua volta acquisita dalla MCA. Michael Cuscuna si chiama, un noto produttore jazz incaricato dalla MCA di risollevare un po' le sorti della Impulse, qualche anno fa disse, e qui arriviamo al nocciolo della questione: nel 1978 esaminai per la prima volta gli archivi Impulse, erano in pessime condizioni. Nel passaggio da ABC a MCA i nastri originali furono trasferiti da New York a Los Angeles, per cui molte cose erano già andate perdute. E poi c'è un passaggio chiave in questa intervista: e sono sicuro al 99%, quindi cito testualmente, che i master di A Love Supreme furono gettati via. Ma del resto negli anni 70 la stessa cosa accadde a tantissime registrazioni, non solo di jazz. Facevano copie della bobina originale e realizzavano nuovi master per paura che il nastro si ossidasse o le giunture si seccassero per l'invecchiamento. E fin qui era tutto ok, solo che poi spesso buttavano via anche l'originale perché non volevano raddoppiare il volume dello spazio in magazzino. Negli anni seguenti la storia pressappoco si ripete, fino agli anni 90, quando la MCA si fonda con la Polygram e esce e nasce, scusate, il gruppo UMG, appunto la Universal Music Group, che a sua volta subappalta alla Verve, che all'epoca si occupava soprattutto di ristampe, tutte le attività e i cataloghi legati al jazz. Il materiale Verve conteneva, tra gli altri, i titoli della Decca, della Commodore, della Chess Records e ovviamente della Impulse, quindi tutte le etichette di cui Fabio ci ha detto prima, i cui master sono andati in pratica distrutti. E, nel 2002 la Verve mette sul mercato il ritratto più completo del capolavoro di Coltrane, un'edizione deluxe che presentava una notevole particolarità, e dice Cuscuna: tutte le precedenti edizioni digitali di A Love Supreme derivavano da un master di seconda generazione del 1971, quindi non quello originale, quello che era stato appunto replicato, che presentava una inspiegabile imperfezione nel canale sinistro durante i primi 3 minuti di Pursuance, che è il terzo movimento di A Love Supreme. E scoprimmo che nel 1965 A Love Supreme era stato stampato anche fuori dagli Stati Uniti ed era conservato presso gli Abbey Road Studios di Londra. Cuscuna a questo punto si fa mandare il master conservato presso gli Abbey Road Studios, perché era finito l'accordo di licenza per la distribuzione in Europa, e il master che arriva è perfetto. Rudy Van Gelder, ingegnere del suono di quella session, ne resterà assolutamente impressionato per i dettagli sonori incredibili. Lui e pone l'attenzione proprio sul suono dei piatti di Elvin Jones, che diceva una cosa incredibile. Quindi un dirigente della Universal, adesso in pensione, all'epoca disse: nelle vicinanze di Los Angeles, in un terreno per le riprese esterne degli Universal Studios, accanto a una serie di fondali di film storici, sorge un piccolo magazzino che contiene gran parte degli archivi musicali della Verve, in un ambiente oscurato e climatizzato. E lì è conservata la migliore versione di A Love Supreme, e versione che purtroppo...
E quindi tu pensi che questo edificio di cui parla sarà quello di cui parlavamo prima, il 697?
Assolutamente sì, e non ho dubbi.
Ottimo.
Allora,
quindi il Pulitzer, ti stai candidando tu al Pulitzer?
Eccomi,
ho capito bene.
Pulitzer, sto qua.
giusto.
E detto questo, noi siamo arrivati alla fine. Prima di ascoltare la traccia di chiusura, che è quella che chiude questo meraviglioso album, ovvero Alop Supreme, la traccia si chiama Psalm, è il quarto movimento di Alop Supreme, quello in cui Coltrane in pratica recita sul suo sax la poesia che è contenuta, se avete il vinile,
la preghiera.
È una preghiera, se avete il vinile fate in tempo a prenderlo, lo aprite lentamente, c'è una poesia scritta proprio di suo pugno da John Coltrane e se fate caso alle linee del sax riproducono fedelmente il testo che Coltrane aveva scritto. E basta, che altro
dire? Salutiamo, no, direi che basta Coltrane, quindi vi salutiamo nel migliore dei modi.
Ringraziamo tutti e tutte le ascoltatrici,
a tutti quelli che ci hanno seguito.
Ringraziamo Radio Onda Rossa sempre per questo spazio che ci dà. E
speriamo che
spero
che ce lo ridaranno il prossimo,
ce lo ridaranno. Rinnoviamo anche l'invito a sostenerla, perché ci sono tanti compagni e compagne che portano avanti questa radio e abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti e tutte. Grazie.
Ci vediamo a settembre, vediamo ottobre, a settembre. Chissà.
Vai, a te l'onore.
No. Dottore, a lei.
Vado io.
Vai,
prego. Alop Supreme, Psalm. We'll be right back.